Riprendiamo la nostra riflessione su San Paolo. Penso che il Santo Padre si abbia fatto un grande dono a offrire alla Chiesa tutta questo anno paolino, questo anniversario della nascita di San Paolo. E anche se l'anno paolino è in sé una grande grazia, potrebbe però portare forse anche un grande pericolo. Un pericolo che lo stesso Santo Padre nell'aprile dell'anno paolino aveva indicato, cioè quello di fermarsi a Paolo, quello di fermarsi alla personalità di Paolo, alla vicenda di Paolo, alla dottrina di Paolo, senza fare un passo successivo. Cioè da lui a Paolo a Cristo. E il Santo Padre diceva il 2 luglio dell'anno scorso, aprendo l'anno paolino, proprio così: è questo il fine dell'anno paolino, imparare da San Paolo, imparare la fede, imparare Cristo. Bellissima questa espressione che è di Paolo, imparare. È successo tante volte nel passato che si è caduto proprio in questo errore, fino a dare vita all'assurda tesi che Paolo e non Cristo sarebbe il vero fondatore del cristianesimo. Gesù Cristo sarebbe stato per Paolo quello che Socrate sarebbe stato per Platone, cioè un pretesto, un nome sotto il quale mettere il proprio pensiero. L'apostolo Paolo, come prima di lui Giovanni Battista, è semplicemente un indice puntato verso Gesù, verso uno più grande di lui, del quale Paolo dice di non ritenersi neppure degno di essere apostolo. Dire che Paolo e non Cristo è il fondatore del cristianesimo è un'offesa per Paolo. Se Paolo fosse vivo si ribellerebbe, come già aveva fatto con i Corinti che avevano frainteso: forse Paolo è stato crocifisso per voi, o è nel nome di Paolo che siete stati battezzati. Allora, noi dobbiamo proprio evitare questo errore. Ma c'è anche un altro ostacolo per noi credenti, è proprio quello di fermarci alla dottrina di Paolo su Cristo senza lasciarci contagiare dalla sua passione per Cristo, senza lasciarci contagiare dal suo amore, dal suo fuoco per lui. Paolo non vuole essere per noi come il sole dell'inverno che fa luce ma non scalda. L'intento delle lettere di Paolo è proprio questo, quello di portare i lettori non alla conoscenza, ma all'amore, alla passione per Cristo. Abbiamo parlato questa mattina, Carlo ci ha parlato molto bene della conversione di Paolo, e rimaniamo dentro questo ambito. Cercheremo di approfondire qualche aspetto ancora di più. E la migliore spiegazione della conversione di San Paolo è quella che dà lui stesso quando parla del battesimo come di un essere battezzati nella morte di Cristo, sepolti insieme con lui per risorgere con lui e camminare a una vita nuova. Paolo, come già accennavo questa mattina nell'omelia, non dice queste cose perché le ha intuite mentre rifletteva. Paolo parte da una sua esperienza, quell'esperienza di Damasco che l'ha cambiato completamente. Paolo ha rivissuto in sé il mistero pasquale di Cristo. Ecco perché dice che siamo battezzati nella morte di Cristo, siamo sepolti con lui per risorgere con lui, perché questa è stata la sua esperienza. Lui ha vissuto sulla sua pelle questo scendere nella morte e risorgere alla vita, e tutto questo, questa sua esperienza è l'esperienza attorno alla quale continua a ruotare il pensiero di Paolo. Paolo continua a girare attorno lì, a questa sua esperienza fondamentale. Tra la vicenda di Gesù e la vicenda di Paolo ci sono delle analogie fortissime, impressionanti, a livello esterno. Gesù è rimasto 3 giorni nel sepolcro. Saulo, è rimasto per 3 giorni come morto, là a Damasco, non ci vedeva, senza mangiare, non poteva vedere, non poteva stare in piedi, non poteva mangiare. Poi, al momento del battesimo da parte di Anania, i suoi occhi si riaprirono, poté mangiare, riprendere le forze e tornò in vita. Dice proprio così il testo degli Atti che abbiamo ascoltato questa mattina da Carlos. Subito dopo il suo battesimo, Gesù cosa fa? Si ritira nel deserto, l'abbiamo sentito questa mattina nel Vangelo. Anche Paolo, dopo essere stato battezzato da Anania, si ritirò nel deserto di Arabia, cioè il deserto attorno a Damasco. Gli esegeti calcolano che tra l'evento della via di Damasco e l'inizio del ministero pubblico di Paolo ci sono 10 anni di silenzio. Non si sa che cosa Paolo abbia fatto. 10 anni di silenzio nella vita di Paolo è anche abbastanza comprensibile. Gli ebrei lo cercavano a morte perché li aveva traditi. Li aveva traditi. I cristiani non si fidavano ancora. Questo qua fino a ieri ci ammazzava, chi è questo qui? Normale che sia così. Un po' come quando il cardinale Newman dall'anglicanesimo era passato al cattolicesimo, ha vissuto un'esperienza di questo genere. Gli anglicani l'hanno ritenuto un traditore, i cattolici non si fidavano molto di questa figura, che tra l'altro aveva anche delle idee abbastanza innovative e ardite. Allora Paolo ha fatto anche lui il suo noviziato. La sua conversione non è durata 3 secondi. A noi sembra che lì, perché Gesù lo ha preso, l'ha ribaltato, l'ha buttato per terra, è cambiato. No. Paolo ha dovuto fare anche lui la sua conversione, il suo cambiamento. Sì, c'è stato il volto, forte, ma il vecchio Paolo doveva morire ancora e nascere il nuovo Paolo. Doveva morire Saulo e doveva nascere Paolo. Ed è proprio in questo tempo che lui ha fatto la sua, direbbero i biblisti, la sua kenosi, il suo abbassamento, il suo svuotamento. E in questo tempo di svuotamento e di silenzio che lui ha potuto accumulare tutta quella energia dirompente, quella luce che poi un giorno comincerà a riversare sul mondo e che sta illuminando ancora noi dopo 2000 anni. Questa mattina abbiamo ascoltato un racconto della conversione di Paolo. Ci sono due tipi di racconti della conversione di Paolo. Uno è come quello che abbiamo ascoltato questa mattina da Carlos, quello negli Atti, che viene riportato 3 volte. In 3 volte viene raccontato questo episodio classico. Paolo sta andando a Damasco, a un certo punto, con le lettere dei sacerdoti, per catturare i cristiani. A un certo punto Gesù lo blocca, chi sei, Signore? Sono Gesù che tu persegui, e tutto il resto, Anania, poi lo battezza, gli toglie la cecità. Ma quindi una descrizione più storica questa, vista dall'esterno, che noi possiamo proprio vedere come in un film, ci siamo. Ma ce n'è anche un'altra versione della conversione di Paolo, che è più in chiave psicologica, più in chiave autobiografica. È Paolo stesso che descrive non tanto quello che è successo, ma l'esperienza che lui ha fatto qui dentro, a Damasco. E una di queste descrizioni, e Paolo stesso ce le offre, la troviamo nella lettera ai Filippesi. Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le stesse cose a me non pesa e a voi da sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella carne, sebbene anch'essa, anche in essa, io possa confidare. Paolo era circoncisi. Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui, circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge irreprensibile. Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata, ma so soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Parola di Dio. In questa descrizione Paolo che cosa ci dice? Che cosa ha significato per lui soggettivamente l'incontro con Cristo? Quello che era prima e quello che è avvenuto e quello che è diventato dopo. In altre parole, Paolo ci sta dicendo in che cosa è consistito esistenzialmente, cioè a livello di vita pratica, non a livello di cervello. A livello, che cosa è consistito a livello religioso il cambiamento avvenuto nella sua vita? Queste potrebbero essere, come sulla falsa riga di Sant'Agostino, le confessioni di San Paolo. In ogni cambiamento c'è un prima, un punto di partenza e un poi, un seguito, un punto di arrivo. Innanzitutto Paolo ci descrive il punto di partenza. Se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io di lui, circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto al zelo persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Potremmo pensare che tutti questi siano titoli negativi, almeno, ma dobbiamo calarci nella cultura del tempo, nella realtà di Paolo. Questi erano non titoli negativi, ma erano i massimi titoli di santità. Santo subito, uno così, santo subito. Per loro era così. Dobbiamo metterci in quel tempo, in quella situazione. Con questi titoli, con queste prerogative, si sarebbe potuto aprire subito il processo di canonizzazione di quest'uomo. È come dire di uno oggi, battezzato l'ottavo giorno, appartenente alla struttura per eccellenza della salvezza, la Chiesa Cattolica, membro dell'ordine religioso più austero della Chiesa, quasi erano i farisei, osservantissimo della regola, santo subito. Meglio di così non si poteva pensare. Ma qui c'è un punto da fare. Segnatelo quel ma al versetto 7. Ma c'è un punto capo. È successo qualcosa. Quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo. In due righe Paolo per tre volte dice la parola Cristo. 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 L'incontro con Lui ha diviso la sua vita in due, in un prima e in un poi. Un incontro personalissimo è l'unico testo nelle lettere di Paolo in cui lui dice mio Signore. Lui dice sempre il nostro Signore. Qui è l'unica volta in cui Signore. È un incontro personalissimo. Nessuno potrà mai sapere e conoscere fino in fondo che cosa avvenne in quel breve dialogo. Sa, che sei il Signore. Io sono Gesù, che tu persegui. Una rivelazione, dice Paolo, una rivelazione. Come una specie di fusione a fuoco, un lampo di luce che ancora oggi, a distanza di 2000 anni, rischiara il mondo. E allora proviamo ad analizzare il contenuto di questo evento. Innanzitutto, l'aveva già detto Carlo questa mattina, è avvenuto un cambiamento di mente, un cambiamento di pensiero, una conversione. Paolo fino a quel tempo aveva creduto di potersi salvare, di essere giusto davanti a Dio mediante l'osservanza scrupolosa della legge e delle tradizioni dei padri. Il punto è bianco, Paolo, ma capisce che non è così che ci si salva, che ci si salva in un altro modo. Lui dice, io voglio essere trovato non con una mia giustizia, come sono bravo, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma voglio essere trovato, dice Paolo, con la giustizia che deriva dalla fede di Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. Gesù gli ha fatto sperimentare sulla sua pelle quello che un giorno Paolo sarebbe stato chiamato a gridare a tutta la Chiesa. La giustificazione per grazia mediante la fede. Che cosa è successo a Paolo? Provate a pensare ad un uomo che cammina di notte in un bosco con una lucina così. È una luce che non è grande, però gli basta. Ed è tutta la sua luce. E sta ben attento che non si spenga, perché se si spegne, fregato, ci siamo. Però man mano cammina, man mano avanza la notte e avanza anche il giorno, arriva l'alba, a un certo punto sorge il sole, e questa qua non gli serve più niente, al punto che la spegne e la butta via, perché non fa più luce. Ecco, questo è quello che è avvenuto a Paolo. Lui, con tutta la sua osservanza delle leggi, era attaccato a questa lucina. Ma un giorno nella sua vita è sorto il sole di giustizia. E quella cosa a cui teneva tanto, a cui osservava che non si spegnesse, non gli è servita più. Ha capito che era niente tutto questo in confronto a quello che era apparso nella sua vita, al sole di giustizia. Non si tratta qui di un punto del pensiero di Paolo accanto agli altri. Questo è il punto centrale. Questo è il cuore del messaggio cristiano. Paolo lo definirà il mio Vangelo. Questo è il Vangelo di Paolo. Al punto da dire, anatema, chiunque predichi un Vangelo diverso, fosse pure un angelo, fossi pure io stesso a predicarvi un Vangelo diverso da questo, che io sia anatema. Perché tutta questa insistenza? Perché Paolo continua a tornare su questo concetto che la salvezza non si ottiene dalla legge e dall'osservanza della legge, ma si ottiene dalla grazia mediante la fede? Perché il cristianesimo, a differenza di tutte le altre religioni, ha proprio qui la sua novità. Qui il cristianesimo si distingue da tutte le altre religioni. Ogni proposta religiosa o filosofica comincia a dirti quello che tu devi fare per salvarti, per ottenere l'illuminazione. Il cristianesimo no. Il cristianesimo comincia dicendo agli uomini non quello che gli uomini devono fare, ma quello che Dio ha fatto per loro, in Cristo Gesù. Il cristianesimo è la religione della grazia. C'è posto per i doveri, c'è posto per i comandamenti, c'è posto per l'osservanza della legge, sì, per le opere, direbbe Paolo. Cioè come risposta alla grazia, non come causa della grazia. Non ci si salva per le buone opere, anche se non ci si salva senza le opere. Chi è l'autore di questo messaggio? È Paolo? Se fosse fosse Paolo, avrebbero ragione coloro che dicono che Paolo è il fondatore del cristianesimo. Ma non l'ha inventata Paolo questa cosa. Paolo non fa altro che scrivere in questi termini un po' alti, giustificazione, grazia, ciò che Gesù aveva già detto, attraverso un linguaggio fatto di immagini, fatto di parabole. Cosa abbiamo sentito questa mattina nel Vangelo? Cosa ha detto Gesù? Il tempo, il regno, convertitevi, non ho sentito il tempo, il regno, convertitevi, questa è la giustificazione mediante la fede. Prima di Gesù, convertirsi aveva un significato specifico, significava sempre tornare indietro, tornare all'antica legge trasgredita, come indica lo stesso, la stessa parola in ebraico, shub, vuol dire proprio tornare indietro, tornare sui propri passi, tornare all'alleanza trasgredita, mediante una rinnovata osservanza della legge. Non hai più seguito i comandamenti, convertiti, torna a seguire i comandamenti. Ci siamo fino qua? Convertitevi a me, dicono i profeti, tornate indietro dal vostro cammino perverso. Tornare indietro, significato. Quindi, se questo era il significato, di conseguenza, convertirsi aveva un sapore morale, ascetico, penitenziale, cambiando, bisognava cambiare condotta di vita. Allora, la conversione era la condizione per salvarsi. Se non ti converti, non ti salvi. Convertiti e poi sarai salvo. Convertitevi e la salvezza verrà a voi. Questo era il concetto di conversione. Anche Giovanni Battista parla di conversione in questi termini. Ma sulla bocca di Gesù, convertirsi ha un altro significato. Almeno all'inizio della sua predicazione. Ha un significato nuovo, finora sconosciuto. E anche in questo si manifesta la distinzione tra la predicazione del Battista e di Gesù. Convertirsi sulla bocca di Gesù non significa più tornare indietro, tornare all'antica alleanza, tornare all'osservanza della legge, ma significa fare un salto in avanti. Significa entrare nella nuova alleanza. Significa afferrare questo regno che è apparso, entrarvi mediante la fede, convertitevi e credete, non sono prima uno e poi l'altro, sono le due facce della stessa medaglia, cioè convertitevi, cioè credete. Convertitevi credendo. La prima conversione, diceva San Tommaso d'Aquino, viene fatta, consiste nel credere. Il credere è la prima conversione. Dio ha preso lui l'iniziativa, non noi. Lui ha fatto venire il regno su questa terra. L'uomo cosa deve fare? Deve solo accoglierlo. Nella fede deve accogliere l'offerta di Dio e vivere poi le conseguenze. È come un re che ha preparato un grande banchetto e spalanca la porta del suo palazzo e sull'uscio dice: venite, entrate, è tutto pronto. Non sono le parabole del regno che ci ha raccontato Gesù Cristo. È tutto pronto, dovete solo entrare, non dovete pagare il biglietto, non dovete mettervi chissà che cosa, dovete solo entrare. L'Apostolo Paolo ci dice la stessa cosa con la dottrina della giustificazione mediante la fede e non mediante le opere. Qual è la differenza? Che nel frattempo Gesù è stato ucciso, Gesù è stato rifiutato, è stato messo a morte per i peccati degli uomini. Quindi la fede nel Vangelo diventa fede in Gesù. Quell'avverbio che usa Paolo, siamo stati salvati per grazia, gratuitamente, gratis. Gesù ce l'aveva già detto, parlandoci di ricevere il regno come un bambino. Chi non tornerà come un bambino non entrerà nel regno. A quelli che sono come loro è dato il regno di Dio. Che perché? Perché il bambino? Perché il bambino? Chi di voi ha i figli? Gli avuti figli piccoli? Cosa fanno i bambini? Vanno davanti ai genitori a chiedere qualcosa, ma non fanno leva sui propri meriti. Fanno leva sull'amore che i genitori hanno per loro, sono furbi vivi. vanno a toccare il cuore dei genitori, e il genitore si scioglie, fa duro ma poi si scioglie. È questo che ci sta dicendo San Paolo. Non ci dobbiamo presentare a Dio con i nostri meriti, come sono bravo, guarda che cosa ho fatto, guarda come sta, guarda quanti digiuni ho fatto, quante penitenze, quante preghiere, quanta elemosina. Non ci si salva per i nostri meriti, ma ci si salva per l'amore di Dio, per grazia. I bambini ci insegnano questo. Fanno leva sull'amore dei genitori, non sui loro meriti, perché sanno di non avere neanche uno, perché sono monete dall'inizio alla fine. Allora, la conversione di Paolo è il modello di ogni conversione. La conversione di Paolo è il modello stesso della vera conversione cristiana, che consiste innanzitutto nell'accettare Cristo. Nell'accettare Cristo. Nel rivolgersi a Lui mediante la fede. Allora, la conversione è innanzitutto un trovare prima che un perdere. Il regno di Dio, dice Gesù, è simile a un uomo che, trovato un tesoro in un campo, va, vende tutto e poi compra. Ma trovato, poi lascia tutto. Ma prima trovato. La conversione è prima un trovare che poi ti dà la forza di lasciare quella candelina che per te era tutto prima. Allora, è venuto il momento che questa cosa che Paolo, come microfono di Gesù, ci sta ripetendo da 2000 anni, diventi vera per noi. Vera per noi. Perché fatto il problema che questa cosa, che io mi salvo non per le cose che faccio, ma per pura grazia, noi l'abbiamo ancora compresa. Io non l'ho ancora compresa. Perché io comunque alla fine vado a vedere che cosa ho fatto di bello e cosa ho fatto di brutto. E se ho fatto qualcosa di bello sono amato dal Signore, e se ho fatto qualcosa di brutto non va bene. C'è ancora, noi siamo cristiani, siamo battezzati, ma il modo di pensare è ancora dell'Antico Testamento. Riteniamo ancora di salvarci per la legge, non per la grazia. Un uomo, un giorno, che aveva tre figli, un giorno questi tre figli si ammalarono, tutti e tre. Allora, decise di fare un colpo d'audacia. E a ripensarsi, non capisce neanche lui come abbia avuto il coraggio di fare questa cosa. E allora, fece un pellegrinaggio da Parigi a Chartres. Come si prendono tre bambini da terra, qualche papà o quello fa con i suoi figli quando sono ancora piccoli, prende tutti e tre insieme, poi gli calcia il braccio alla mamma, no? E questo ragazzo, no, non ce la faccio, non posso, no? Bellissima questa scena, no? Come appunto si prendono questi tre bambini quasi per gioco e si buttano nelle braccia della loro madre, lui fece lo stesso, si intende, nella preghiera con i suoi tre bambini che erano nella malattia, li prese e li mise in braccio alla Madonna e gli disse: "Toh, prenditi, sono tuoi, io non ne voglio più sapere." Si voltò e tornò a casa. Era il poeta Pigli che aveva fatto questo. Te li do, non li voglio più, lo vedi bene, devi pensarci tu. Da quel giorno tutto è andato bene, perché era la Vergine stessa ad occuparsi di quei bambini. E questo che dobbiamo fare. Ed è curioso che la cosa più semplice che noi possiamo e dobbiamo fare è quella che non ci pensiamo mai fare. È questo colpo d'audacia che ci sta insegnando Paolo. È questo colpo d'audacia che noi dobbiamo fare nella nostra vita. E la chiave di tutto è la fede. Ci sono tre tipi di fede, no? C'è la fede a senso. Io credo che Dio è uno, che è carino, la fede ha senso. Poi c'è la fede fiducia, la fede stabilità. Io mi fido di Dio, Dio è la mia roccia, mi aggrappo a Lui. Anche la fede fedeltà, Dio è fedele, santo. Quando Paolo dice che ci si salva mediante la fede, di quale di queste tre fede si tratta? Di nessuna delle tre. Ma di un altro tipo di fede, della fede appropriazione. Cioè, io devo prendere ciò che non è mio, me lo prendo e me lo faccio mio. È questo che dobbiamo fare. Questo significa essere giustificati per grazia mediante la fede. Quello che io non posso ottenere da me, io non posso ottenere la mia salvezza da me. Siamo meno proprio. San Bernardo diceva lo usurpo, cioè lo rubo. Sì, dobbiamo fare i ladri con Dio. Me lo usurpo con fiducia dal cuore trafitto del Signore, perché è pieno di misericordia. Mio merito è la misericordia di Dio. Mio merito è la misericordia di Dio. Non sarò quindi povero di meriti fino a quando Lui è ricco di misericordia. Io vado là, davanti al costato del Signore, mi prendo ciò che non è mio e me lo faccio mio. Questo è il colpo d'audacia. E che è della mia giustizia? Mi ricordo solo della giustizia del Signore. Perché essa è anche la mia giustizia. È scritto infatti, scrive Paolo, Cristo Gesù è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. I giusti piacquero, dell'Antico Testamento, piacquero Dio nelle fatiche di lunghi anni. Ma quello che essi arrivarono ad ottenere attraverso un lungo ed eroico servizio, accetto a Dio, Gesù me lo dona nel giro di un'ora. Infatti, che Gesù è il Signore e che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarà salvo e sarà introdotto in paradiso da quello stesso che vi introdusse il buon ladrone. Provate a immaginare di essere a lei in quegli stadi antichi romani, dove si fa una lotta etica, no? Che visto il gladiatore, cosa di questo genere. E là c'è il vostro eroe che combatte, no? Il vostro eroe che combatte un valoroso, un crudele tiranno, e combatte con fatica, con sofferenza, e alla fine ha vinto. Tu hai combattuto? No. Tu hai sudato e faticato? No. Tu hai riportato ferite? No. Ma se tu, stando sulle tribune, ammiri il valoroso, se tu ti rallegri, andate a vedere le partite di calcio, come sono i tifosi, se tu ti rallegri con lui per la sua vittoria, se tu fai corone, se tu provochi, scuoti tutta l'assemblea, la tiri perché esulti, perché faccia il tifo per questo valoroso, se ti inchini con gioia davanti al trionfatore, se gli baci il capo, gli stringi la destra, se tanto deliri per lui da considerare come tua la sua vittoria, come i tifosi, cioè perché abbiamo vinto loro, non hanno fatto niente. Eppure così, eppure così. Io ti dico che tu avrai parte al premio del vincitore. Ma immagina addirittura che questo valoroso che è andato a combattere, non è andato a combattere per vincere il primo per lui, perché non ne ha bisogno. Non ne ha bisogno. Ma si è andato proprio per vincere quel premio e per darlo a te. Per darlo al suo amico. Tu non otterrai allora la corona, anche se non hai faticato, anche se non hai riportato ferito. Ecco, questo è quello che avviene tra noi e Cristo. Aveva bisogno di salvezza Cristo? Aveva bisogno di espiare i peccati Cristo? No. E tu, pur non avendo ancora faticato, pur non avendo lottato, pur non avendo meriti, tuttavia, per mezzo della fede, inneggi alla lotta di Cristo, ammiri la sua vittoria, onori il suo trofeo, che è la croce, ammiri tutto. Il premio è tuo, la vittoria è tua, la salvezza è tua. È così che noi otteniamo la salvezza. Nella liturgia di Natale c'è un bellissimo espressione che dice proprio questo. Ammirabile commercio, mi dice in latino, cioè meraviglioso scambio. Ciò che è di Dio diventa nostro e ciò che è nostro diventa di Dio. Il baratto. No? Io ti do una cosa a te e tu mi dai una cosa a me. Ci siamo? Ecco. È avvenuto così con Gesù. Quello che è mio, cioè il peccato, la debolezza, diventa di Cristo. E quello che è di Cristo, cioè la santità, diventa mia. Poiché noi apparteniamo a Cristo più che a noi stessi. Questo è il colpo d'aria che ci insegna Paolo. Questo è quello che Paolo ha sperimentato. Questo è quello che Paolo ci chiede di fare nella nostra vita, di abbandonare le sicurezze che ci costruiamo con le nostre opere per buttarci un salto in avanti nel costato di Cristo, nel cuore di Cristo. E nella Chiesa Cattolica noi abbiamo un luogo particolare dove possiamo fare questa esperienza, dove possiamo fare esperienza concreta e quotidiana di questo scambio sui sacramenti, in modo particolare la confessione. Avviene questo nella confessione: io do a Gesù i miei peccati e lui mi dà la sua santità. Chissà perché non andiamo mai a confessarci, così sempre. Non c'è paragone, è come se, il paragone non lo regge, però è come se io do a Silvana una scarpa tutta bucata e lei mi dà indietro olio d'intero. Qui, ogni volta che mi accosto al sacramento, confessione, io faccio questa esperienza di essere giustificato per grazia mediante la fede. Salgo e dico a Dio, come il pubblicano, abbi pietà dei miei peccatori, e mi ritorno a casa giustificato. Che cosa ho fatto? Che merito? Nessuno, ho solo peccati da dire, ho tutte cose stupide che ho fatto, nessun merito. Eppure torno a casa giustificato, perdonato, con l'anima splendente, come il giorno in cui mi hanno versato quell'acqua sulla testa, il giorno del mio battesimo. Che San Paolo ci aiuti a vivere quest'anno di grazia, ci aiuti veramente a fare l'esperienza di questo colpo di audacia nella fede. Amen.